Il nostro corso su Rosmini nel Novecento italiano sarà dedicato principalmente a due grandi interpreti del pensiero rosminiano, due grandi filosofi del Novecento, e cioè Giovanni Gentile e Augusto Del Noce. In realtà, per capire, per comprendere l'interpretazione gentiliana e l'interpretazione del nociana di Rosmini, dovremmo sicuramente fare riferimento a moltissimi altri autori, fare riferimento alla storia delle interpretazioni idealistiche del pensiero di Rosmini, storia che comincia già nella seconda metà dell'Ottocento, e fare riferimento ad una varietà di problemi speculativi, storici, storiografici, che dimostrerà la ricchezza degli stimoli, la fecondità del pensiero rosminiano. Nonostante la consapevolezza che molte sono le correnti filosofiche che nel Novecento si confrontano con Rosmini, che anche in quella che in senso lato possiamo chiamare la storiografia idealistica, le interpretazioni idealistiche di Rosmini ci sono differenze profonde. L'interpretazione di Bertrando Spavento è molto diversa da quella di Giovanni Gentile, pur essendo Gentile allievo ideale di Bertrando Spaventa. Ancora l'interpretazione di Donato Iaia, maestro alla Scuola Normale di Pisa, proprio di Giovanni Gentile, è differente da quelle che abbiamo già citato, ma anche tutti i grandi idealisti italiani della prima metà del Novecento si confrontano con Rosmini. Basti pensare all'ontologismo critico di Pantaleo Carabellese, basti pensare alla filosofia monadistica di Bernardino Varisco, basti pensare all'idealismo monistico di Piero Martinetti. Ognuno dei grandi filosofi idealisti del Novecento italiano sente la necessità di confrontarsi con Rosmini. Non solo, noi sappiamo che fra le più importanti interpretazioni rosminiane nel Novecento vi è quella di Michele Federico Sciacca. Nella seconda metà del Novecento, Michele Federico Sciacca e la scuola genovese, realizzano una vera e propria riappropriazione di Rosmini da parte del pensiero cattolico. Nonostante queste differenze, nonostante questa varietà, noi abbiamo scelto di privilegiare però l'interpretazione di Giovanni Gentile e l'interpretazione di Augusto Del Noce, perché ci sembra che esse non siano solo, diciamo, fra le più significative, ma che in qualche modo rappresentino, in apertura del Novecento, chiusura dell'Ottocento e apertura del Novecento nel caso di Giovanni Gentile, e in chiusura del Novecento con Augusto Del Noce, rappresentino quasi un conflitto, se vogliamo dire così, sull'eredità di Rosmini. Cioè un'interpretazione radicalmente diversa del pensiero rosminiano a cui si accompagna una interpretazione radicalmente diversa dei caratteri della filosofia, del suo compito nella cultura italiana e nella cultura mondiale, dei problemi storici e delle caratteristiche della società contemporanea. Vi è quindi, in un certo senso, un'opposizione, ma un'opposizione suggestiva, fra l'interpretazione gentiliana e l'interpretazione del nociana. Ma c'è di più: in qualche modo esse sono in opposizione, ma presentano anche una circolarità, potremmo definire una circolarità. Che cosa voglio dire? Augusto Del Noce, interprete di Rosmini, è in realtà anche un grande interprete del pensiero gentiliano. E proprio l'interpretazione dell'attualismo gentiliano e del pensiero di Rosmini si intrecciano fortemente nell'opera di Del Noce. L'opera di Del Noce è, nella seconda metà del Novecento, un'opera di ripensamento profondissimo, sia dell'eredità speculativa di Giovanni Gentile, sia dell'eredità speculativa di Antonio Rosmini. E questo rende particolarmente importante, fecondo il loro confronto. Anche dal punto di vista della cronologia, queste interpretazioni aprono e chiudono, se vogliamo dire così, un periodo. Infatti, l'opera con cui Giovanni Gentile consegna alla filosofia del Novecento italiano La prima sua suggestiva interpretazione di Rosmini risale al 1897, è la sua tesi di laurea suggeritagli dal maestro Donato Iaia, altro pensatore idealista, dedicata appunto a Rosmini e Gioberti, pubblicata nel 1898 e poi ripubblicata in seguito. Gentile stesso preparò una seconda edizione aggiungendovi un sottotitolo: Saggio storico sulla filosofia italiana del Risorgimento. Quindi la prima grande opera che noi prenderemo in considerazione, a partire soprattutto dalla lezione prossima, è quella gentiliana intitolata Rosmini e Gioberti, Saggio storico sulla filosofia italiana del Risorgimento. L'ultima grande opera di Augusto Del Noce è dedicata non a Rosmini ma a Giovanni Gentile. È un'opera postuma pubblicata poco dopo la morte dell'autore. Augusto Del Noce vi lavorava quando morì nel 1989, nel dicembre 1889, ed è un'opera dedicata appunto a Giovanni Gentile, intitolata Giovanni Gentile per una interpretazione filosofica della storia contemporanea. Si tratta di una raccolta di saggi risalenti soprattutto agli anni 60 ed è un'interpretazione del pensiero gentiliano, della sua evoluzione, del suo rapporto con Rosmini, della sua crisi, e ancora è un'interpretazione del problema Rosmini nel Novecento. Quindi dall'interpretazione gentiliana di Rosmini fino all'interpretazione del Nociana di Gentile si ha un continuo confronto su quella che abbiamo detto l'eredità speculativa di Antonio Rosmini, un conflitto su questa eredità speculativa, due interpretazioni radicalmente differenti, come vedremo più in maniera particolareggiata in queste nostre lezioni. Da una parte quella gentiliana idealistica, caratterizzata da una lettura immanentistica del pensiero rosminiano, quella che De Noce chiamava una immanentizzazione, cioè una lettura del pensiero rosminiano tesa a liberarlo dai suoi caratteri di oggettività, di trascendenza, dal suo rapporto con il pensiero cattolico e metafisico, in particolar modo tradizionale. Dall'altra avremo invece con Del Noce proprio il tentativo di vedere in Rosmini il paradigma di una possibile ripresa dell'oggettività metafisica, di una possibile ricostruzione metafisica dopo la crisi del soggettivismo, dopo la crisi dell'attualismo e di fronte ai problemi e alla crisi di civiltà che caratterizza la seconda metà del Novecento. Quindi abbiamo due interpretazioni opposte, radicalmente opposte, ma che si richiamano profondamente e, come vedremo, nel gioco di queste due interpretazioni vedremo emergere una molteplicità di problemi filosofici di grande attualità. Però, come abbiamo detto, interpretare a nostra volta, diciamo, il pensiero gentiliano e il pensiero del Nociano, ma soprattutto il pensiero gentiliano, ci costringe a confrontarci con una intera tradizione di studi su Rosmini, e cioè quella idealistica. Per farlo in maniera più precisa, noi partiamo da un testo, anzi da una relazione, una singolare, interessantissima relazione che Ugo Spirito, uno dei più grandi allievi, fra i più inquieti, ma anche in qualche modo, in maniera singolare, fra i più fedeli, più coerenti con l'insegnamento gentiliano, Ugo Spirito tenne una relazione proprio sulle interpretazioni idealistiche di Rosmini al Congresso Internazionale di Filosofia Antonio Rosmini del 1955. Questo congresso si svolse fra Stresa e Rovereto, era organizzato da Michele Federico Sciacca e segnava l'inizio di quella che è stata definita la terza fase degli studi rosminiani, quella che ho appunto detto una fase di riappropriazione, di rincontro del pensiero cattolico con Rosmini, cioè una fase che in qualche modo chiudeva quella che è stata definita la seconda fase, la fase delle interpretazioni idealistiche. Proprio però in questo congresso la relazione di apertura fu affidata ad uno degli ultimi grandi idealisti, cioè ad Ugo Spirito. E noi ci confrontiamo con questo testo perché le sue tesi sono importantissime per capire la lettura rosminiana di Gentile, ma per capire in generale la storia di Rosmini nel Novecento, la storia di Rosmini nel Novecento italiano. Ugo Spirito rivendica la validità, la coerenza delle interpretazioni idealistiche di Rosmini, quelle che cominciano, possiamo dire, da Bertrando Spavente in poi. E lo fa in particolar modo rivendicando come quella che di solito viene rimproverata alla storiografia idealistica, cioè una vocazione alla violenza ermeneutica, a una certa violenza interpretativa, a una certa alterazione degli autori che essa studia, che prende ad oggetto, non può rimproverarsi appunto nel caso dell'interpretazione di Rosmini. Perché nel caso dell'interpretazione di Rosmini i grandi idealisti italiani, da Spavente a Gentile, non hanno attribuito a Rosmini stesso pensieri, non hanno attribuito interessi, non hanno attribuito nuclei speculativi che non vi fossero effettivamente nel pensiero di Rosmini. E noi vedremo fino a che punto possiamo essere poi d'accordo con questa interpretazione, ma seguiamola. Dice Spirito: è certo che il pensiero rosminiano, cito, si muove nell'ambito di una problematica moderna, tra empirismo e criticismo, sia pure per prendere posizione nei suoi confronti, aderendo o confutando. Il giudizio degli idealisti, perciò, potrà essere errato, ma non nel senso più grave di attribuire a Rosmini interessi e problemi che non sono i suoi. Ora, noi dobbiamo dire che, in qualche modo, Ugo Spirito aveva ragione su questo, cioè effettivamente il pensiero rosminiano è profondamente calato nel pensiero moderno, nella filosofia moderna. Si confronta con il criticismo, si confronta con l'empirismo, con la filosofia di Locke, si confronta con i problemi che nascono nel sensismo francese. E soprattutto, però, noi dobbiamo fare attenzione a un punto, cioè se l'interpretazione di Spirito ha ragione nel rivendicare l'appartenenza del pensiero rosminiano alla tradizione della filosofia moderna, ancora più interessante e problematico è l'aspetto, il momento in cui Spirito sottolinea come in realtà poi il pensiero rosminiano è stato estraneo alla grande tradizione, è restato estraneo al pensiero, alla tradizione del pensiero cattolico della seconda metà dell'Ottocento e di buona parte del Novecento. Spirito parla nel 55, quindi può aver presente la prima metà del Cinquecento, del Novecento, chiedo scusa. La tesi di Spirito è che da una parte il pensiero di Rosmini appartiene alla storia dell'idealismo. Il contributo speculativo più profondo di Rosmini è da rintracciarsi nella sua capacità di stimolare, di contribuire alla genesi dell'idealismo italiano, al ripensamento in Italia della grande tradizione del pensiero trascendentale tedesca, cioè della tradizione di pensiero che va da Kant ad Hegel. Il pensiero cattolico, invece, sostanzialmente ha fatto a meno di Rosmini. Ha ragione in questo senso Spirito a sottolineare come quello di Sciacca, l'incontro del pensiero cattolico con Rosmini a partire dagli ultimi anni 30 del Novecento e poi soprattutto dalla metà del Novecento, è qualcosa che in qualche modo si può ricondurre ancora alla storia dell'attualismo. Ma vediamo, Spirito sottolinea come Rosmini, pur avendo profondamente influenzato i grandi protagonisti del Risorgimento italiano, per esempio Manzoni, Gioberti, Tommaseo, pur avendo dato vita ad una filosofia capace di creare una scuola, si formò nella seconda metà dell'Ottocento, una vera e propria scuola rosminiana. Bene, Rosmini e i rosminiani, dice Spirito, sono di fatto restati isolati. La storia della filosofia cattolica ha proceduto per la sua strada, senza prendere atto dei problemi posti dal Roveretano. L'unico pensatore cattolico, però fondamentalmente un pensatore eterodosso, cioè Vincenzo Gioberti, è l'unico pensatore cattolico ad essere stato in qualche modo influenzato dal pensiero rosminiano. Così scrive ancora Ugo Spirito: la storia del pensiero cattolico fa meno di Rosmini e di Gioberti. E Spirito precisa le diverse correnti, le diverse esperienze del pensiero cattolico che appunto prescindono dalla lezione rosminiana, sia il neotomismo, quindi nella seconda metà dell'Ottocento, sia il modernismo, quindi l'esperienza di rinnovamento nell'ambito del pensiero cattolico, poi diciamo andate incontro a problemi nel rapporto con il pensiero cattolico ortodosso, il modernismo quindi della prima metà del Novecento, sia la neoscolastica sia l'esistenzialismo cattolico sostanzialmente procedono come se Rosmini, i grandi problemi posti da Rosmini, non fossero esistiti, la sua figura non fosse al centro dei loro interessi. Questo per ciò che riguarda la neoscolastica della seconda metà del Novecento non è propriamente vero, basti pensare alle figure di Italo Mancini e di Roberto Nebuloni, però effettivamente fino alla metà degli anni 50 il pensiero neoscolastico resta completamente estraneo a un qualsiasi interesse per Rosmini, anzi c'è una condanna sostanziale nei suoi confronti. Finanche, sottolinea Ugo Spirito, finanche il positivismo e l'idealismo hanno influito sul pensiero cattolico più del pensiero rosminiano. Unica eccezione, lo spiritualismo cristiano, cioè unica eccezione, la tradizione di pensiero che ha fra i suoi esponenti principali per un certo periodo appunto Michele Federico Sciacca. E rispetto a questo punto Spirito ha gioco facile a ricordare che Sciacca, pur segnando, ripeto, l'incontro del pensiero cattolico con Rosmini, però viene sostanzialmente da una formazione nell'ambito della cultura attualistica, e non bisogna dimenticare che lo stesso Sciacca fu avviato allo studio di Rosmini proprio da Giovanni Gentile. Nel 1935 Gentile affida a Sciacca la cura di una edizione presso la collana di letture filosofiche della Sanzoni di alcune opere morali di Rosmini stesso. Spirito arriva giustamente in un certo senso a dire che l'interpretazione idealistica di Rosmini, cioè l'appropriazione all'idealismo, alla tradizione che in Italia va da Bertrando Spaventa a Donato Iaia a Giovanni Gentile allo stesso Ugo Spirito, l'interpretazione idealistica di Rosmini, piuttosto che dagli idealisti, è in realtà stata promossa dai cattolici, che hanno estromesso dalla loro speculazione il contributo rosminiano. Perdendo così, io penso che in questo Ugo Spirito effettivamente avesse ragione, perdendo così una possibilità di pensare profondamente il rapporto tra cristianesimo e pensiero moderno. Non solo però Spirito mostra questa estraneità delle grandi correnti del pensiero cattolico fra metà Ottocento e prima metà del Novecento alle problematiche, al contributo di Rosmini, mostra appunto anche come il contrario avvenga in ambito idealistico, cioè la grande importanza attribuita a Rosmini negli studi idealistici, e parte dal suo maestro, poi dovremmo fare un passo indietro, cioè parte appunto da Giovanni Gentile. Noi stessi abbiamo visto, diciamo così, che la prima opera, la sua stessa tesi di laurea di Giovanni Gentile, è dedicata a Rosmini e Gioberti, ma la tesi fondamentale di Gentile è che proprio con il nuovo saggio, con la pubblicazione del nuovo saggio di Antonio Rosmini negli anni 29 e 30, comincia, sia all'inizio del risorgimento filosofico italiano. questa è un'espressione proprio gentiliana. L'inizio del risorgimento filosofico italiano avviene appunto ad opera di Rosmini e del suo nuovo saggio. Come vedremo, e Spirito lo sottolinea, questa ripresa della grande tradizione filosofica italiana è in parte anticipata dall'opera di un pensatore oggi non molto conosciuto, non molto studiato, un pensatore calabrese, Pasquale Galluppi. Galluppi, infatti, aveva già pubblicato nel 1819 i primi volumi del suo saggio filosofico sulla critica della conoscenza. E in realtà proprio con Galluppi e poi con Rosmini, con maggiore consapevolezza e profondità, che rientra in Italia la grande tradizione filosofica europea. E rientra attraverso una assunzione dell'importanza del kantismo, dell'importanza del problema della conoscenza, cioè dell'importanza della modernità filosofica. È vero, e lo sottolinea Spirito, ma lo sottolinea anche Giovanni Gentile, vedremo noi nelle prossime lezioni con maniera più particolareggiata questo punto, è vero che sia Galluppi che Rosmini pensavano di criticare il kantismo, pensavano di doverlo rifiutare, rigettare come forma di soggettivismo, come forma di scetticismo, vedremo poi perché, ma è anche vero che sono i primi due grandi pensatori, ripeto soprattutto Rosmini, attenti al problema della conoscenza, attenti alla nuova impostazione filosofica della modernità e all'interno dell'impostazione filosofica della modernità attenti al grande valore dell'opera di Emanuele Kant, cioè dell'iniziatore della stagione della filosofia classica tedesca, di quel percorso di pensiero che nella ricostruzione degli idealisti tedeschi e poi degli idealisti italiani va da Kant attraverso Fichte e Schelling fino ad Hegel, che raggiunge il suo culmine appunto in Hegel. Quindi Rosmini, possiamo dire, segna per la tradizione idealistica e perciò per i grandi idealisti fa parte di quella tradizione l'assunzione dell'idea, del concetto che pensare e giudicare, cioè l'assunzione della teoria di fondo del kantismo, della filosofia di Kant. Rosmini dice Spirito è contro Kant, ma per rifare Kant e andare oltre Kant. Dobbiamo fare un passo indietro, e lo fa anche Spirito, perché appunto Spirito ricorda come questa interpretazione di Rosmini, l'interpretazione di Rosmini come il Kant italiano, risalga già all'opera di Bertrando Spaventa. Bertrando Spaventa è stato uno dei maestri dell'hegelismo napoletano della seconda metà dell'Ottocento, è famoso per moltissime opere, ma in particolar modo per una tesi. È famoso per la tesi della circolazione europea della filosofia italiana. Cioè, secondo Bertrando Spaventa, le grandi intuizioni moderne della filosofia avrebbero avuto in Italia la loro prima genesi. Sarebbero emerse originariamente nel pensiero italiano del Rinascimento, in particolar modo nel pensiero di Tommaso Campanella, che avrebbe intuito con profondità, anche se in maniera ancora oscura e contraddittoria, il carattere moderno della coscienza come autocoscienza, della coscienza come spontaneità. E poi nel pensiero di Giordano Bruno. Il pensiero di Giordano Bruno rappresenterebbe una prima intuizione della infinità del reale, dell'infinità di Dio come natura, però, come natura, un'interpretazione immanentistica dell'infinito e della divinità. Tommaso Campanella e Giordano Bruno, cioè i nostri grandi pensatori del Rinascimento, anticiperebbero le grandi filosofie europee, quella cartesiana, quella spinoziana. Poi, in particolar modo, secondo Spaventa, a causa del peso della Controriforma cattolica in Italia, il nostro pensiero si sarebbe addormentato, tranne una piccola parentesi, quella di Vico, nel pensiero di Vico, nella sua attenzione alla storia, al concetto di sviluppo dello spirito umano attraverso la storia, vi sarebbe già un'anticipazione della rivoluzione kantiana. E ancora un lungo sonno fino al emergere nella filosofia del Risorgimento italiano dei tre pensatori Galluppi, Rosmini e Gioberti. In Galluppi, in Rosmini e Gioberti riconfluirebbe in Italia il pensiero europeo, diciamo così, quel pensiero che era italiano e che si è poi, diciamo che ha circolato nelle grandi tradizioni filosofiche europee, ritornerebbe attraverso la riassunzione in Italia della filosofia attraverso l'introduzione in Italia, l'arrivo in Italia e il ripensamento in Italia della filosofia kantiana, ma ancora anche di tutta la stagione della filosofia classica tedesca fino ad Hegel. Questo modello di interpretazione della filosofia italiana del Risorgimento è un modello ovviamente radicalmente idealistico, radicalmente trascendentalista, è un'interpretazione trascendentale dei pensatori italiani del Risorgimento. Giustamente Spirito però la ricorda appunto perché in essa ha origine in qualche modo la tesi del Rosmini Kant italiano. Ora, noi ci siamo potuti soffermare su questo testo di Spirito proprio per vedere come ancora nel 1955 fosse possibile rivendicare la tradizione speculativa, l'eredità speculativa di Rosmini alla tradizione idealistica, al pensiero immanentistico, al pensiero trascendentale, reinterpretato in Italia soprattutto ad opera di Giovanni Gentile. Vedremo che nelle prossime lezioni vedremo con più precisione i punti teoretici fondamentali di questa interpretazione trascendentale, kantianizzante di Rosmini, ne vedremo i difetti, ma vedremo anche delle virtù, delle conquiste speculative, dei contributi fondamentali che la tradizione idealistica dà alla comprensione di Rosmini, e vedremo poi in Del Noce invece riaffermato un Rosmini non kantiano, un Rosmini non trascendentale, un Rosmini metafisico. Però prima di abbandonare Spirito e la sua relazione al congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini del 55, noi dobbiamo soffermarci su quello che io definirei un'opera di grande, un riconoscimento, un'opera di grande onestà intellettuale da parte di questo grande allievo della tradizione idealistica. Perché alla fine della sua relazione, Ugo Spirito, pur continuando a rivendicare come idealistico il senso di fondo del pensiero di Rosmini, fa una riflessione che potremmo far nostra e che in qualche modo anche Del Noce avrebbe potuto far sua, cioè una riflessione sulla attualità di Rosmini, e assume come punto di riferimento essenziale per capire questa attualità la crisi ormai avvenuta a cavallo della metà del Novecento dell'attualismo del pensiero idealistico. Cioè Spirito stesso riconosce che non è più possibile nella filosofia della seconda metà del Novecento tener fede i grandi principi dell'idealismo, in particolar modo la riduzione di tutta la realtà all'io, alla soggettività trascendentale, un certo modo di intendere la razionalità, la storia. E di fronte a questa crisi lo stesso Spirito riconosce come riemerga nel pensiero contemporaneo l'attualità di Rosmini. Da questo punto di vista Spirito fa un'opera di grande, di grande sincerità, perché mette in evidenza come la crisi della filosofia attualistica e la crisi quindi dell'interpretazione attualistica di Rosmini apra una stagione problematica, un ripensamento di un Rosmini più coerente con la sua stessa lettera e con le sue stesse intenzioni. Ed è quello che poi noi vedremo avviene proprio nell'opera di Augusto Del Noce. Quindi abbiamo visto le interpretazioni idealistiche di Rosmini, ma anche il riconoscimento della loro crisi in un testo, in una relazione di un erede, uno dei più grandi dell'idealismo italiano.